Diderot.
Le voci dell'attualità. La 75esima edizione del Festival del Film di Locarno, piano piano e neanche troppo piano, si sta avvicinando alla sua chiusura, però ci sono ancora moltissimi ospiti e possibilità di film, sia per la sera di giovedì e poi tutto venerdì e sabato. Buonasera, ben ritrovati da Moira Bubola.
E ben ritrovati anche da Alessandro Bertoglio. E in più ve lo annunciamo già, c'è anche una possibilità ulteriore, perché il festival ha annunciato che domenica sarà possibile assistere nelle sale che hanno ospitato in questi giorni le proiezioni a tutti i film premiati e gratuitamente.
Dunque una occasione per chi non fosse venuto e volesse solo raccogliere il fior fiore di questa 75esima edizione, ecco che domenica c'è questa possibilità. E un'altra possibilità che viene data, ormai è un'abitudine Alessandro, è di vedere un po' di Locarno a Lugano, perché dal 18 al 20 di agosto il Parco Ciani di Lugano ospita Le vie dei pardi.
Sì, quest'anno sono stati selezionati 4 film. Si parte giovedì 18 agosto alle 21 con Petit, un film presente nel programma dei cineasti del presente. Poi venerdì 19, sempre alle 21, sarà in programma Sam Rat, il film che abbiamo visto ieri sera in Piazza Grande, del quale parleremo tra poco con la sua regista. Mentre sabato è previsto il film Il Pataffio, uno dei film presentati qui nel concorso internazionale, che sarà appunto presentato al Parco Ciani. Mentre c'è un'ulteriore proposta, Fragments from Heaven, sempre del concorso dei cineasti del presente, che però sarà presentato alle 17 sabato 20 nell'Aula Magna dell'Università.
Secondo te qualcuno si ricorda qualcosa di tutta questa lista?
Penso di no, però se vi interessa qualche film potete accorgerlo. In realtà io la stavo tirando un po' lunga, perché adesso
so cosa ci tocca.
Ci tocca recensire due film
del concorso. Sì, del concorso internazionale, e siamo
diversamente capolavori.
Allora, davvero, per adesso, al di là delle battute che si fanno quando si esce dalle sale, sicuramente lo sguardo autorale è presente anche in questi due film. Sono Piaf di Anne Ren e De Noce los gatos son pardos di Valentin Merz, che batte bandiera rosso-crociata. Sicuramente, vi stavo dicendo, molti film si presentano in maniera ottima a livello artistico, sono interessanti dal punto di vista tematico. Diciamo che in questo concorso più di una volta è capitato sia a me sia ad Alessandro, ma anche ad altri colleghi, di uscire spiazzati dalle sale e di essere... Io mi sono sentita un po' punita dalla visione, ecco. Però andiamo con ordine, devo partire io, vero?
Non necessariamente, perché io ho studiato un po' Piaf, che ho scoperto essere una delle movenze che si utilizzano durante i concorsi di dressage, quando si fanno appunto queste competizioni ippiche di eleganza, quando hanno questo passo un po' particolare i cavalli, questo è stato scelto perché a suo modo protagonista è un cavallo, nel senso che la protagonista del film fatica a trovare i suoni, lei fa la rumorista, per dare il suono giusto a questo cavallo che è presente nella scena del film su cui lei sta lavorando.
Sì, diciamo che Piaf di Anne Ren non è soltanto una regista, ma è anche un'artista concettuale molto conosciuta. Diciamo che il film si presenta esteticamente in maniera perfetta, sono dei veri e propri quadri calati in una realtà lontana che ha un sapore antico, proprio perché noi vediamo il lavoro della protagonista Zara, che fa la rumorista, vediamo poi anche il suo lavoro che ha a Côté, dove gestisce in pratica delle immagini dell'Ottocento che riguardano le felci, e dunque professori universitari vengono a vedere queste immagini, e poi custodisce un segreto, suo fratello è rinchiuso in una clinica psichiatrica, e noi scopriremo man mano quanto la fluidità sessuale, ma non solo soltanto tra fluidità sessuale di genere, ma tra le diverse specie, sia presente in questo film Piaf. Un film sicuramente visivamente curatissimo, anche a livello cromatico, c'è una fotografia che è spettacolare, abbiamo dei verdi, dei rossi e poi tutti questi colori antichi che riportano appunto agli albori del cinema e della fotografia, dunque un color seppia, del marrone, dunque cromaticamente è davvero un'esperienza visiva. Per quanto riguarda il tema che tratta e soprattutto questa sessualità che passa da un uomo a una donna, alle piante e ci sono anche gli animali, ecco che è davvero difficile, secondo me è stato, per me è stato molto difficile riuscire a leggerlo. Ecco, io non ho capito, qui posso dirlo tranquillamente, non ho capito Piaf fino in fondo, ho intuito alcune cose.
Invece del film svizzero di Valentin Merz, io ho capito il titolo, che è molto bello, perché de noche los gatos son pardos, cioè di notte anche i gatti diventano leopardi, si risvegliano un po'. E tutto questo per raccontare la storia di una strampalata troupe cinematografica che sta girando in un luogo non meglio precisato, comunque in una campagna, in un bosco, un film in costume un po' leggero.
No, è pornografico, insomma, diciamo.
Sì, ma soft.
Si lambisce, sì, un soft, sì.
Però all'improvviso succede qualche cosa, succede che il regista di questo film, che guarda caso è anche il regista Valentin Merz che interpreta questo personaggio, scompare.
Interpreta se stesso, perché lo chiamano proprio
sì. Valentin. Sì, sì. Quindi scompare e da lì la troupe che lavora a questo film si sente un po' libera di superare l'asticella, diciamo così, e quindi perdono un po' tutti il controllo.
Diciamo che quest'opera era molto attesa perché Valentin Merz è una delle figure del cinema svizzero che, dalle quali ci si aspettano dei lavori interessanti. Qui sicuramente ci sono degli elementi che non vanno buttati via. Nell'assieme l'opera presenta anche forse alcune lacune proprio come è stata girata. È vero che c'è tutto il discorso dell'improvvisazione, perché gli attori hanno improvvisato, lui ci ha raccontato, perché lo abbiamo incontrato, che aveva delle macro scene pronte ma non c'era una sceneggiatura, dunque l'attore ha quasi preso il sopravvento e lui si è trovato a sua volta dentro questo processo magmatico dove gli attori stessi decidevano dove andava la trama. Ecco, per lo spettatore questo magma diventa una gran confusione, a volte anche noiosa.
Del resto, essendo l'attore anche il regista, è praticamente una cosa che si ricircola su se stessa.
Sì, un gioco di specchi.
Però io ti faccio una proposta. Sentiamo come ce lo presenta per il pubblico che andrà a vederlo domani, Giona Nazzaro, perché il film domani sarà in replica in due o tre sale, quindi sentiamo come ce lo ha venduto lui.
Beh, il pubblico di Rete 2 oggi non deve assolutamente perdere il film svizzero in concorso. Il titolo è bellissimo, De noche los gatos son pardos, opera prima di Valentin Merz, un film che ha vinto anche il First Look Swiss dell'anno scorso. Un film che è appena stato annunciato ha immediatamente trovato anche distributori ed è un film come non te lo aspetti, una commedia erotica, polisessuale, totalmente anarcoide, una troupe di un film hard si ritrova sperduta in un bosco senza il suo regista e come dire una troupe hard alla ricerca di un autore, mentre intorno succedono anche altre cose che non rivelo per non, come si suol dire, spoilerare la sorpresa. Valentin Merz appartiene a questo gruppo anarchico assolutamente interessante, appassionante, di nuovi cineasti svizzeri che si stanno facendo apprezzare a livello internazionale, e De noche los gatos son pardos è esattamente il tipo di cinema svizzero, chiamiamo, perché è il tipo di cinema inventivo, generoso, sfacciato, anarcoide, insurrezionale. Siamo convinti che farà discutere tantissimo, ma il futuro del cinema svizzero passa attraverso autori come Valentin Merz.
Ecco, questo è il penultimo film in concorso, domani passerà l'ultimo film in concorso, che è anche quello più lungo, dura 3 ore e un pezzettino, per cui ve ne parleremo domani.
Siamo molto felici di accogliere qui nel nostro spazio Tommaso Saldini, il nostro sguardo su questo festival. Tommaso, tu ci hai regalato degli squarci che ci riportavano sempre al cinema, ma partivano da posti diversi. E oggi, Alessandro?
Sì, la riflessione di oggi, o meglio, today's reflection, is about language.
Esatto, se l'ho capita anch'io. So che era un test. Buonasera a tutti.
Buonasera.
Dunque, partirei oggi da un autore americano, Jonathan Franzen, che mi è venuto in mente in questi giorni, forse perché mi aiuta così a esprimere una sorta di micro considerazione quasi finale sul festival, sul 75esimo festival di Locarno, del film di Locarno. Dunque, per prima cosa, Franzen è un autore appunto che scrive in inglese, ovvero la lingua che forse in maniera un po' strisciante in questi anni ha soppiantato il francese, che per tanto tempo è stata la lingua ufficiale del Festival di Locarno, basta non dirlo ad alta voce, no?
Certo.
E lo desumo dal fatto che anche quest'anno sui vari palchi, nelle varie sale dei cinema, si passa volentieri da una lingua all'altra, alternando italiano, inglese, francese, ieri sera per esempio anche un pizzico di Schweizerdeutsch. E la presentatrice per esempio della piazza, non so se anche voi abbiate questa impressione, perde costantemente di ruolo per certi versi, perché una volta era il ponte linguistico, no? Che si Vero. Gettava tra il pubblico e invece i registi, gli attori, i vari ospiti presentati, oggi invece è una sorta di alter ego grazioso del direttore artistico, il quale a sua volta, certo, rigorosamente si esprime anche lui volentieri in un inglese internazionale e posato. Da quel che ho potuto vedere, inoltre, solo alcune delle pellicole non hanno i sottotitoli nelle sale e tutte queste pellicole sono rigorosamente in inglese. Come a dire, no, che il Festival di Locarno ci sta in qualche maniera comunicando una cosa molto semplice. A questo punto della storia del mondo l'inglese o lo sai e allora il festival lo riesci a fruire perfettamente, oppure non lo sai e sarebbe anche ora di vergognarti un po'. Franzen, però, io sono uno di quelli che se lo legge in italiano. Perché lo leggo in italiano? Perché la letteratura insegna che la traduzione è sempre un tradimento dell'originale, ma ci dice anche che alcuni sanno tradire meglio di altri e che, quando lo sanno fare, riescono ad allargare il godimento a molte più persone. Insomma, Franzen mi aiuta a capire il festival anche a partire dal suo primo romanzo, Le Correzioni, un romanzo che per me resta il suo più bello, un romanzo vertiginoso e imperfetto, che però tocca i nervi di tutta una società, quella americana, ma anche la nostra, quella occidentale. Ci racconta un mondo che è completamente autocentrato, narcisista, che è dedito a qualunque tipo di sostanza psicoattiva, dagli psicofarmaci, ai tranquillanti, alla marijuana, soprattutto tanta, tanta cocaina. Ecco, questo suo primo romanzo mi ricorda il Festival di Locarno, perché è la parte buona del Festival di Locarno, perché ogni anno, anche quest'anno, tutto sommato, qualche pellicola bella e memorabile la si incontra, qualche pellicola che usa la lama per incidere le proprie storie e che va al cuore del nostro tempo. Però è vero che se Le Correzioni è stato un successo e ha reso celebre Franzen, è anche vero che gli ha meritato, diciamo così, l'attenzione che poi continua nel tempo. E la stessa cosa capita a Locarno, cioè le grandi edizioni del passato fanno sì che ancora oggi, insomma, ci sono i camion che vengono a Locarno a dedicare attenzione, tempo e anche volontà critica.
E quindi cos'è successo a Franzen?
È successo che forse il successo, appunto, la notorietà, ha un po' lavorato sul suo modo di scrivere. E i suoi romanzi successivi sono meno imperfetti, diciamo, sono più posticci, più architettati, e hanno fatto sì che, per esempio, io la racconto in questo modo: se Le Correzioni me lo sono letto sulla sedia della scrivania nel mio studio, senza rendermi conto del tempo che passava, ma con tutta, diciamo così, tutto il corpo nella testa, mm-hmm, gli ultimi romanzi io ormai li leggo tranquillamente sulla sedia a sdraio, perché ti accompagnano ma non ti inchiodano. Ecco, forse è questa, no, l'ultima metafora che vorrei usare per salutare il festival vissuto qui. Anche Locarno un po' fa così, cioè si sono diradati quei film che ti obbligano a passare la serata al paravento con gli amici a parlare di quella pellicola, perché non riesci a pensare ad altro. e inizi a percepire quelli che arrivano da Lugano a fare serata come dei corpi estranei, perché non sanno di cosa si parla, non sanno che cosa si vive qui. Ecco, sarebbe bello ritornare, cioè, continuare a vivere in quel modo, la distinzione tra te che sei qui e vivi un'esperienza culturale importante e chi invece qui ci viene soltanto perché la birra è un po' meno calda di quella di Lugano.
E quindi la lingua ufficiale?
Quindi la lingua ufficiale, grazie.
Non ha perso il filo,
no,
eh?
No, per niente. Quindi la lingua ufficiale del festival, io mi auguro che resti non il francese, non l'inglese, non l'italiano, ma la capacità dei film di raccontare in modo incisivo il nostro tempo.
Che ti inchiodino i film, insomma, alla poltrona e che ti facciano discutere ancora dopo. Tommaso, grazie da Tommaso Soldini per essere stato con noi in questi giorni festivalieri.
Lui tornerà lunedì perché, certo, insomma, voglio mettere il suo punto anche a tutta questa
al
faccenda.
Palmarès, dunque in Diderot, lunedì 15 agosto, Tommaso Soldini sarà presente con l'ultimo dei suoi sguardi su questa 75esima edizione. Una buona serata e buona fine festival.
Grazie mille a voi, a tutti gli ascoltatori e a voi.
Ed ora un incontro che è importante perché Caterina Mona è stata protagonista ieri sera, protagonista assoluta di Piazza Grande con il suo Semret.
Ospite oggi a Diderot è qui con me Caterina Mona, che è la regista di Semret, il film che abbiamo visto in piazza ieri sera. Caterina, intanto buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Semret in trigrino, si dice.
Tigrino.
In tigrino. Significa unità. Non è soltanto il nome della protagonista, è veramente il manifesto del film. Unità è quello che è importante.
Beh, il nome ed è l'unità, è certo, questa unità che c'è tra madre e figlia, che anche ha delle connotazioni, però dei momenti anche malsani, diciamo, che chiaramente devono cercare di portare in un altro, in un'altra via, e quindi sì, questo è il film di questa forte unità tra questa madre e figlia.
La protagonista si chiama Lula Mebratu ed è letteralmente perfetta. Io mi sono innamorato di lei vedendola perché è bravissima, è completamente sul pezzo, però non parla tedesco e non frequenta nemmeno la Svizzera, è inglese mi pare.
Sì, ho dovuto veramente, per trovare Semret ho dovuto fare il giro del mondo perché attori, attrici eritrei ce ne sono pochissime, e trovarne una che sapesse il tedesco, che andasse bene, non c'era, e quindi ho trovato Lula, che si deve dire è il suo primo ruolo principale in un film, ha avuto dei piccoli ruoli in dei film, quindi anche per lei è un esordio, e anch'io chiaramente mi sono subito innamorata, ed è se la si vede poi nella vita reale, l'energia che ha e tutto, vuol dire è talmente entrata in quel ruolo e ci è rimasta anche per tutto il tournage, è fortissima, sì.
Ecco, per Caterina Mona, l'abbiamo detto, opera prima, com'è stata la genesi di questo lavoro? Da quanto tempo ci ha pensato e come sono nate poi dopo tutte le fasi che hanno portato alla realizzazione?
Beh, 7 anni fa ho avuto qua il mio cortometraggio Persi e poco dopo è nata, ho iniziato a avere quest'idea di questo film, che nasce da due cose, da due idee un po' parallele, che uno è la storia madre figlia di questo col trauma difficile, l'altro è ambientare un film nella comunità eritrea, quindi queste due cose mi sembravano l'idea di base del film. Ho subito, ne ho parlato con la mia produttrice Michela Pini poco dopo il festival 7 anni fa e siamo subito partiti. Poi sono anche montatrice, quindi ho ancora montato altri film, quindi c'erano dei momenti di nuovo un po' di pausa e così, e abbiamo iniziato, sì, classicamente, cioè il sviluppo, exposé, trattamento, sceneggiatura, cioè è ovviamente un processo molto lungo, soprattutto essendo anche il mio primo film che ho anche io scritto. Sono stata sempre accompagnata da anche script coaches, persone che mi aiutavano con la scrittura, però dandomi dei feedback ho sempre scritto io, quindi a un certo momento, forse quattro anni fa ho deciso che però se volevo veramente farlo dovevo smettere di montare e fare solo questo, e quindi poi mi ci sono messa e ce l'abbiamo fatta.
Ecco, è anche montatrice, Caterina Mona. Come mai ha scelto di non montare il suo film? Proprio per avere un distacco dal lavoro registico che è stato fatto, dal lavoro di scrittura, e per avere anche un altro punto di vista, immagino.
Sì, assolutamente. Io ovviamente, anche essendo montatrice, so apprezzare ovviamente il lavoro di una montatrice, e quindi non me la sentivo assolutamente, e no, non avrei mai avuto la distanza per poterlo montare da sola, cioè ero presente al montaggio, però Noemi Preisberg ha fatto un buonissimo lavoro ed era sempre chiaro che non l'avrei montato io.
La storia di Sam Rett è fiction, non ci sono elementi presi da storie vere. I temi della migrazione e dell'integrazione sono quelli portanti all'interno di questo film, oltre ai rapporti familiari di cui appunto abbiamo accennato. Come mai ha scelto una protagonista di origine eritrea per il film, visto anche che di attrici eritree, come si diceva prima, non ce ne sono tantissime?
Devo dire che io vivo a Zurigo in un quartiere dove vivono tantissime persone eritree, tante persone eritree, ho dei vicini di casa, i bambini vanno a scuola con i miei figli, sono amici, quindi ho come un accesso anche personale e molto semplice a persone eritree, e quindi mi sono informata, mi è interessata per la loro storia, e mi sembrava importante conoscerli meglio. E c'era appunto nel 2015 c'era stata una fase che c'era stata della propaganda molto negativa sugli rifugiati eritrei. Io, conoscendo altre persone eritree, che sapevo invece che veramente cercavano di lavorare, di esattamente trovare, creare una vita migliore per i loro figli, mi è sembrato importante c'era come una necessità di raccontare per me questa storia di una donna eritrea in Svizzera.
Ecco, è più difficile per Sam Rett, la protagonista, ma più in generale, se vogliamo, gestire il conflitto con le proprie radici e la propria storia personale, oppure quello con la famiglia, in questo caso con la nuova generazione che ricerca a sua volta delle radici che sono un po' diverse, visto che è più giovane e sta crescendo in un luogo diverso da quello di origine?
Beh, difficile dire. Adesso in questo caso io penso che per Sam Rett lei abbia dovuto come distaccarsi dalla sua comunità, da un lato molto pratico, perché non vuole essere confrontato a altre donne che hanno vissuto la stessa cosa e che potrebbero magari o anche gente che sa cosa magari le è successo, quindi c'è questo lato, però anche semplicemente per poter per cercare veramente di dimenticare, e in fin dei conti cerca di lasciare indietro l'identità per dimenticare. Ma anche credo questo, che anche penso, per esempio, la nonna di mio marito era italiana, è arrivata in Svizzera negli anni 50 e non ha mai parlato con i suoi figli italiano, cioè, quindi questa è una cosa che c'è, gente che immigra o va in un altro paese e si distacca completamente dal suo passato per veramente integrarsi, per diventare svizzeri, come lei dice a sua figlia: ma tu sei svizzera? E lei dice: ma guardami, mamma, sei... Cioè. e quindi credo che sia una cosa che accade, non a tutti, ma ci sono di quelli che veramente si dicono: per veramente fare questa cosa devo diventare svizzera.
All'inizio Sam Rett sembra una donna molto solida, molto centrata, perché ha risolto i problemi con il suo passato, apparentemente, ovviamente, e vive una vita fatta di lavoro, fatta di studio e fatta di famiglia. Però a volte capita che le situazioni che la vita ti propone ti portino a resettare e a dover ricostruire questa solidità.
Certo, è ovvio che in un film si sceglie quel momento lì, diciamo, quel momento dove accadono delle cose, e non era sempre ovvio che età avesse Jo, la figlia, e però a un certo punto è diventato chiaro che doveva essere adolescente per avere, con la sua propria adolescenza, la sua propria ricerca della sua identità, del suo individualismo, spingere la madre a delle cose che forse la madre non aveva assolutamente in mente di andarci. E poi ci sono altre figure che poi anche sostengono questo sviluppo.
I personaggi sono molto ben disegnati, e questo è un merito di chi ha scritto e di chi ha creato il film. Fino a che punto per questi personaggi è giusto integrarsi e rinunciare alle proprie radici? C'è un punto di equilibrio fra queste due cose?
Io non posso rispondere veramente a questa domanda. Io credo che questo è veramente anche una questione molto individuale, e credo che sicuramente ci si deve adeguare a certe cose, perché ci sono delle realtà di un altro paese che fanno che si deve capire certi sistemi. Dopo, fino a quale punto si va, è estremamente individuale, credo, e come diceva Lula ieri in un'intervista o alla conferenza stampa, non mi ricordo, dice che ci sono queste seconde o prime generazioni che poi appunto diventano estremamente l'altra cosa, o quegli altri che invece rimangono completamente nel loro. Quindi io credo che, io non avendo vissuto questo, non posso assolutamente rispondere a questa domanda, ma credo che non ci sia la balance giusta, che io credo che ognuno deve trovare la sua.
Grazie mille Caterina Mona e in bocca al lupo per il film.
Grazie mille.
È un piacere aver ospitato Caterina Mona. Il suo Semret sarà nelle sale della Svizzera Italiana a partire dal 15 settembre e nel resto della Svizzera, soprattutto in Svizzera tedesca, a partire dal 25 agosto. Dunque lo vedono un po' prima di noi, i nostri, appunto, chi abita nella Svizzera tedesca.
Questo è un momento abbastanza triste, perché giunge al termine una buona parte del percorso che abbiamo fatto insieme a voi qui al Locarno Film Festival edizione numero 75, perché domani Moira e io non ci saremo, ci sarà una seconda edizione speciale di Diderot che si mescola insieme a Vertigo.
L'appuntamento è per domani alle 17, dalle 17 alle 18 Pierre-Philippe Cader e il nostro Enrico Bianda accoglieranno tanti ospiti qui nel nostro spazio. Vi dico solo un nome: Martin Suter dovrebbe, uso il condizionale perché il grande scrittore svizzero, dovrebbe proprio essere qui in dialogo con Enrico Bianda e Pierre-Philippe Cader. Noi saremo il pubblico domani e ci godremo questa bella iniziativa che vede unito Diderot e Vertigo. Dunque l'appuntamento è per domani. Noi però faremo capolino anche nel fine settimana di Rete 2, perché in passatempo vi racconteremo ancora alcune cose. Poi, come avete sentito, lunedì 15, nonostante sia Ferragosto, Tommaso Soldini ritorna di Diderot per darvi il suo ultimo punto di vista finale su questa 75esima edizione. È stato un piacere trascorrere questi 11 giorni, adesso sono solo 9, in vostra compagnia, in compagnia del Festival.
Ci resta un'altra cosa importante da fare, ringraziare. Ringraziamo Martino Albertoni, Davide De Donatis e Mattia Brioschi, i nostri tecnici senza i quali noi non saremmo potuti andare in onda. Ci resta
da Roberta Nicolò, grazie. Julian Michaels e poi anche Alessandro Chiara, Lisa Mangili, insomma tutta la squadra di giornalisti e videomaker che hanno lavorato qui con noi a Locarno, perché appunto RSI c'è e sarà ancora con voi nei prossimi giorni in versioni diverse: Rete 3, Rete 1, Rete 2, poi la televisione, l'appuntamento col quotidiano e Pardo Tardi in terza serata fino a sabato sera.